Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti alla seconda puntata del nostro programma che si intitola Confidenziale e che appunto in maniera confidenziale vi parlerà di tutti i retroscena di un determinato anno, sfogliando giornali, riviste e facendovi ascoltare la musica e i contributi sonori di quel determinato anno. Quest'oggi parleremo del 1942, certo uno degli anni più grigi del XX secolo, perché si era in piena seconda guerra mondiale. E pensate che proprio il 1 gennaio del 42 venne utilizzato ufficialmente per la prima volta l'espressione Nazioni Unite per indicare il patto fra gli alleati. Il 2 gennaio Manila viene occupata dalle forze giapponesi, il 7 inizia l'assedio della penisola di Bataan. L'11 gennaio il Giappone dichiara guerra ai Paesi Bassi e invade le Indie orientali olandesi e la Birmania. Kuala Lumpur viene occupata anch'essa, mentre il 19 gennaio la conferenza di Wannsee di Berlino fa predisporre la soluzione finale della questione ebraica, quella che passerà alla storia tristemente col nome di Olocausto. Il 25 gennaio la piccola Thailandia dichiara guerra agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, mentre il 26 del mese sbarcano in Irlanda il primo contingente militare proveniente dagli Stati Uniti, pieno di soldati americani. L'11 febbraio l'operazione Cerberus, ovvero una flottiglia di navi tedesche partita da Brest in Francia, raggiunge i porti sicuri in Germania e in Danimarca attraverso la Manica senza alcuna perdita. E il 15 febbraio Singapore viene presa dalle forze giapponesi. 150 aeroplani, sempre giapponesi, bombarderanno Darwin in Australia il 19 febbraio, mentre il 24 e il 25 di quel mese, nella cosiddetta battaglia di Los Angeles, un'ondata di allarmi aerei faranno temere un attacco sempre giapponese. Il 16 marzo, per quanto riguarda l'Italia, nella nostra penisola, sulla Gazzetta Ufficiale c'è scritto che il nuovo codice civile è approvato con regio decreto legge del numero 262. Questo nuovo decreto legge, che promulga il nuovo codice civile del 42, sostituirà il precedente, che risaliva, pensate, al 1865. Su tutti i fronti in quell'anno, anno bruttissimo, 1942, viene cantata una canzone che ci ricordiamo tutt'oggi. Si tratta di Lili Marlene. La canteranno alleati e non alleati, la canteranno in America, in Europa, ognuno avrà la propria versione. Infatti Lili Marlene piacerà talmente tanto ai giovani avamposti e a tutti i soldati che verrà tradotta in tutte le lingue e ogni radio nazionale ne trasmetterà una versione che risolleverà il morale di tutti coloro che combattono al fronte. I soldati combattenti, ascoltando le melodiose note di Lili Marlene, ripensano alle mogli, alle fidanzate, alle amanti che hanno lasciato a casa. Vorremmo ora farvi ascoltare la prima versione di questa canzone, che è la versione tedesca incisa proprio nel 1942 da una cantante che i giornali teutonici definivano la più grande voce di quell'anno, ovvero Lale Andersen.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Wie einst Lili Marlene.
unsere beiden Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili
Marleen. Schon rief der Posten, die Briesen zapfen Streich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
E se questa fu la versione ufficiale di Lili Marleen, tutti quanti i paesi coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale ne ebbero una versione nella lingua autoctona. In Italia venne incisa quella di Meme Bianchi e quella di Lina Termini, insieme a altre 4 o 5 versioni, ma queste due che vi ho appena nominato sono quelle che in quell'anno ebbero più successo di vendita e di trasmissione in radio. Per quello che riguarda le trasmissioni in radio, la voce del cantante allora più in voga era quella di Alberto Rabagliati. Alberto Rabagliati, che aveva iniziato la sua carriera all'estero giovanissimo, cantando addirittura con la mitica Josephine Baker, e che in quel 1942, invece, forse attenendosi ai rigidi dettami del regime fascista, canta una canzone davvero melodica, per niente moderna, una canzone che però ricordiamo tutti. Si chiama Signorinella, era stata scritta da Libero Vovio e ve la vogliamo far ascoltare ora nella versione del 1942 di Alberto Rabagliati.
Signorinella pallida, dolce di rimpettaia del quinto piano, non v'è una notte ch'io non sogni Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una panse, poi mi dicesti con la voce tremula, non ti scordar di me. E gli anni e i giorni passano eguali, grigi con monotonia, le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella che malinconia. tu innamorata e pallida, più non ricamminanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, portò il mantello a ruota e fu il notaio. Lenta e lontana, mentre ti penso, suona la campana della piccola chiesa del Gesù. E nevica, vedessi come nevica. Ma tu dove sei tu? Piccola chiesa del Gesù, e nevica, o sapessi come nevica, ma tu dove sei tu?
Cari amici sportivi, nel 1942 non vennero giocati i mondiali di calcio, o forse vennero giocati, ma chi lo sa, qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì, qualcuno afferma che i mondiali vennero giocati ma non vennero poi riconosciuti a guerra finita dagli organi ufficiali. E beh, il mondiale di calcio del 1942 venne definito da tutti quanti il mondiale fantasma. Vogliamo approfondire questo argomento? Facciamolo con questo inserto audio.
Come purtroppo sappiamo, il Novecento è stato un secolo fortemente condizionato dalle due guerre mondiali, che hanno di fatto gettato lo scenario politico internazionale nel sangue e nella violenza, e interrompendo qualsivoglia tipo di diplomazia. E anche nell'ambito sportivo si interruppero le competizioni, tra cui le Olimpiadi e i Mondiali di calcio, che erano nate appunto dal 1930 e che rischiavano di scomparire dopo appena tre edizioni, a causa dell'invasione della Polonia per mano delle truppe tedesche il 1 settembre del 1939, all'alba di un conflitto che si portò avanti fino al 1945, annullando ben due rassegne iridate. Ma se si fossero giocati quei mondiali, chi li avrebbe vinti? Devo ammettere però che non sono il primo a viaggiare in questa direzione con la fantasia, poiché nel 2012 è uscito nelle sale cinematografiche il film Il Mondial Dimenticato, diretto da Lorenzo Garzella e Filippo Macelloni. Era una sorta di falso documentario in cui si ricostruiscono le vicende di un fantomatico e leggendario mondiale andato in scena in Patagonia nel 1942. Il cast, c'è da dire, che è molto competente, almeno dal punto di vista calcistico, poiché tra i suoi nomi figurano giocatori del calibro di Roberto Baggio, Gary Lineker e Jorge Valdano, oltre al presidente onorario della FIFA João Havelange, scomparso nell'agosto del 2016 a Rio de Janeiro, all'età di 100 anni tondi tondi. Ma torniamo alla storia, che si apre con il ritrovamento di uno scheletro, con una macchina da presa in Patagonia, in mezzo a fossili di dinosauri. Analizzando i resti si scopre che il corpo apparteneva all'italo-argentino Guglielmo Sandrini e che ciò che stava girando era proprio il mondiale di calcio dimenticato e mai riconosciuto ufficialmente del 1942. Ad indagare arriva allora il giornalista Sergio Levinsky, che attraverso interviste, fotografie, lettere, libri e documenti ricostruisce il torneo, al cui presero parte ben 12 nazionali, e tra queste non figurano le ospitanti Argentina e Cile, toccate dalla Patagonia del conte Oz, l'organizzatore della manifestazione. Tra le partecipanti spiccavano invece la Germania, i cui giocatori sono in realtà soldati incaricati della manutenzione di un cavo telefonico, l'Italia, composta prevalentemente da emigrati antifascisti, l'Inghilterra, finalmente in quella che sarebbe stata la sua prima volta, la padrona di casa Patagonia e la squadra dei Mabuche, una tribù indigena. Le selezioni sono divise in tre gironi da quattro squadre e le partite sono tutte quante arbitrate dall'arbitro William Cassidy, figlio del criminale statunitense Butch, che ricorre molto spesso e volentieri alle armi per sedare le proteste, acuite anche da qualche sospetto tentativo di corruzione del fischietto, o forse sarebbe meglio dire del fucile americano. La finale si svolge tra la Germania nazista e gli indigeni del Mapuche, con i secondi capaci di portarsi sul 2-1 prima dello scoppio di un violento nubifragio che fa crollare l'argine della diga vicina e a cui segue una rissa tra i giocatori, mentre gli spettatori abbandonano il campo. Nel parapiglia generale, l'arbitro Cassidy scappa con la Coppa Rimé in mano, seguito a ruota da tutti gli altri operatori, eccezion fatta per Guglielmo Sandrini, che muore annegato, con in mano la sua camera da presa, completando così la ricostruzione degli avvenimenti. Il film, devo ammetterlo, è bello davvero e ha ricevuto numerosi premi, tra cui quelli ottenuti nel Festival di Bari, San Paolo, Bellaria, Berlino e Napoli, riuscendo a calarsi perfettamente nel clima politico storico dell'epoca, descrivendo al meglio il fenomeno delle immigrazioni, ma anche delle difficoltà dei Mapuches del sud dell'Argentina. E mi raccomando, se adesso vi è venuta voglia di vederlo, fate molta attenzione, poiché se non riuscirete a distinguere la realtà dalla finzione, ricordatevi che nella pellicola la Germania batte l'Italia in semifinale. Basta questo per capire che è solo finzione.
Nel 1942 onde di modernità invadono tutta l'Europa, per esempio in Francia arriva lo swing, questa febbre dello swing culminerà in una carinissima canzone che arriverà alla vetta delle classifiche dei 78 giri più venduti in quella nazione d'Oltralpe. La canzone si intitola Mansell Swing, ovvero la signorina dello swing.
Thank you.
1942 in Italia le riviste settimanali e quindicinali di spettacolo e di intrattenimento insistono molto spesso su un nome, il nome di Carla Stella. Carla Stella è forse la cantante più popolare del biennio 42-44, cosa ancor più spettacolare se si pensa che lei non trasmise mai alla radio. Infatti Carla Stella era una delle poche cantanti che non era sotto contratto con Leier, ma incideva con l'Odeon, con la Durium e con altre etichette musicali. La sua voce era talmente bella che i suoi dischi andavano a ruba e, pur non partecipando mai a nessuna trasmissione radiofonica, le riviste di spettacolo si occupavano di lei come della più grande diva canora di quegli anni. Vorremmo farvela ascoltare in una sua personalissima versione della canzone autarchica e molto in stile anni 40 dal titolo Voglio vivere così. Nel 1942 l'Italia e l'America hanno proprio un divario quasi incolmabile per quanto riguarda le produzioni cinematografiche. Parliamo prima di quelle americane. Uno dei film che avrà più successo esce in tutte le sale del continente americano a partire dal 1 di gennaio del 42, si intitola Sun Valley Serenade, che molti anni dopo arriverà in Italia tradotto con il titolo di Serenata a Valle Chiara. In questa grande produzione musicale in bianco e nero della durata di quasi 2 ore c'è l'orchestra di Glenn Miller, forse la più famosa orchestra americana di quegli anni. Vorremmo farvi ascoltare una fantasia di successi tratti dalla colonna sonora di quel film Sun Valley Serenade e interpretati appunto dall'orchestra di Glenn Miller e dai suoi cantanti.
the springtime is due, and even though it's snowing, violets are growing. I know why, and so do you. Why do breezes sigh every evening, whispering your name as they do?
Very good.
Thank you.
Ecco, i più attenti e i più affezionati fra di voi avranno riconosciuto senz'altro le note della sigla del mio programma dello scorso anno, ovvero il Giro del Mondo in 80 radio. La sigla, che si chiamava appunto I Know Why e che faceva parte del film Serenata a Valle Chiara e che avete ascoltato poco fa in questa fantasia di successi tratta da questo film, interpretata dall'orchestra di Glenn Miller e dai suoi solisti. Dicevamo che il divario fra il cinema americano nel 1942 e quello italiano è quasi incolmabile. In Italia non ci sono queste grandi produzioni, ma ci sono delle commediole carine, divertenti, molto ben confezionate, commediole che vogliono tirar su il morale a tutti quanti gli italiani fiaccati dalla guerra. Una di queste commedie è La bisbetica domata, interpretata da Lilia Silvi, una ragazzina piena di pepe, piena di brio, molto carina, che in quegli anni la farà da padrona sul grande schermo italiano. Proprio Lilia Silvi canta, oltre ad interpretare il film, anche la colonna sonora di questa pellicola. Ve la vogliamo far ascoltare.
Capricciosa e mezza pazza, ma sai bella in verità. Finalmente s'è sposata, come fu, come non fu. Piano piano s'è calmata, oggi non si riconosce più. Capricciosa e mezza fatte, quasi tutte sono un po' queste scettiche ragazze che ti sanno dire solo no. Ci sarebbe qualche cosa per cambiarle, sì. Una buona medicina per guarirle, sì. Qualche mezzo convincente per calmarle, sì. Un marito ed un bastone lì per lì.
Sì, sì.
E poi quando son sposate non le riconosci più. Le bisbetiche domate son sposine piene di virtù. E la donna è un poco stolta, anche l'uomo su per giù. Capriccioso qualche volta, fa le bizze, non ragiona più. Vuoi comprarmi una villetta in riva al mare? No. Mi vuoi dare per favore 1000 lire? No. Ho la nota della sarta da pagare? No. Anche l'uomo sa rispondere di no.
No, no.
Ma poi quando si è calmato non lo riconosci più. Il bisbetico domato ti dà tutto quello che vuoi tu.
Nel 1942 sugli schermi italiani arriva il nome di una nuova attrice. Dovrei correggermi e, piuttosto che attrice, usare il termine diva. Sì, infatti lei iniziò proprio come protagonista già dal suo primo film, protagonista assoluta. Il film si intitolava Le vie del cuore. E il nome di questa attrice, di questa diva, era Miria di San Servolo, ovvero Miriam Petacci, la sorellina di Claretta. Sebbene alla fine della guerra una certa critica cinematografica di matrice piuttosto comunista cercò di stroncare tutte le interpretazioni di Miria di Sanservolo, nel 1942 i giornali e i settimanali riportavano quanto questa giovanissima attrice fosse brava e fosse versata in ogni ruolo che interpretava. La critica distruttiva di fine guerra che cercherà di ridicolizzarla è veramente una critica di fronda, se noi pensiamo che Miria di Sanservolo andò in Spagna, finita la guerra, e proprio in Spagna, con un nuovo nome d'arte, il nome di Miriam Day, venne nominata dalla critica spagnola e dalla stampa spagnola come una delle attrici più promettenti del cinema della penisola iberica. Nel 1942 Miria di Sanservolo arriva sugli schermi con Le vie del cuore, che avrà un grande successo durante una serata di gala nella cornice del Festival del Cinema di Venezia di quell'anno, e sempre alla fine del 42 inizierà a girare la sua seconda pellicola, L'amico delle donne. Il Mattino Illustrato del 18 ottobre 42, con molte belle fotografie, dà anche un articolo riguardante questa giovanissima diva. Ve ne leggo qualche stralcio e cercherò di farlo nel miglior modo possibile, perché la stampa del Mattino Illustrato nel 42 usava dei caratteri veramente piccolissimi, per i quali ci vorrebbe forse una lente di ingrandimento. Comunque l'articolo, fra le varie cose, diceva questo: Miria di Sanservolo è innanzi a me. L'ho vista ieri sullo schermo del San Marco a Venezia e la prima impressione che ho riportato è che l'operatore non ha davvero saputo commettere uno di quei falsi che mutano una donna bellissima ed affascinante in una creatura modestamente dotata da madre natura. Anzi, mi sembra che la Miria che è innanzi ai miei occhi sia una donna assai più attraente della Miria del film. Infatti c'è qualche cosa di così personalmente indefinibile nel suo sguardo verd'azzurro che la macchina da presa, fino a che il colore non avrà raggiunto la perfezione della natura, non riuscirà mai a rendere. E la gentilezza squisita di questa giovane donna che ha solo 20 anni, quella sua voce morbida come una carezza, quella signorilità congenita che mi si palesano durante il colloquio, non potranno essere mai imprigionate e rese in modo perfetto dalla macchina da presa. E poi continua con l'intervista. Passando dal cinema al mondo del teatro di rivista, nel 1942 la compagnia di Macario e Wanda Osiris, insieme a Rizzo, lancerà una scenetta che farà epoca. E in quella scenetta, in quello sketch, come diremmo noi oggi, venne presentata per la prima volta una canzone che ancora tutti noi ricordiamo, ovvero Camminando sotto la pioggia. Se a teatro la interpretava, come ho detto, Wanda Osiris, Macario e Rizzo, alla radio la interpreteranno il Trio Lescano e Dea Garbaccio. È proprio nella versione del Trio Lescano che vogliamo riproporvela.
Se piove vaghi per la città senza nessun pensiero e l'acqua nelle scarpe t'entra già, cosa vorresti dire, cosa vorresti fare se senti già le suole farci già? Che ci vuoi fare se nel taschino frugari frugogno non puoi trovare il becco d'un quattrino? Libero te ne vai, a piedi mai non hai i guai di chi va in tasca ed in tramvai.
Ricco tu sei del cielo azzurro e del sussurro delle fronde al tuo passato. Lo siamo per te, i
i birichini sulla strada fan cip cip.
Le gocce cadono ma che fa? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non ti rovini il sale, le scarpe fan ciccia, seguiamo la strada del destino.
Calchi americani di spettacolo del 1942 nominano come coppia cinematografica dell'anno Humphrey Bogart e la giovanissima Ingrid Bergman, che erano stati protagonisti della pellicola Casablanca. Se Casablanca fu un film bellissimo, altrettanto bella fu la sua colonna sonora, e il leitmotiv di questa colonna sonora era la celeberrima As Time Goes By, introdotta dalla famosissima battuta Suonala ancora, Sam.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world always welcome lovers as time goes by.
Beh, dobbiamo riconoscere che è una canzone veramente senza tempo, una canzone che piace a tutti e vendette milioni di copie. Però in quell'anno venne assegnato il primo disco d'oro in America e venne assegnato proprio all'orchestra di Glenn Miller per la sua interpretazione della colonna sonora di Serenata a Valle Chiara che abbiamo ascoltato a inizio trasmissione. Un altro successo grande per gli americani fu White Christmas, ovvero Bianco Natale, che venne trasmesso alla radio a partire dal 3 di ottobre del 1942 e che vendette la bellezza di 5 milioni di dischi a 78 giri. Ascoltiamolo allora nell'interpretazione originale di Bing Crosby.
I'm dreaming of a Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Se queste erano le magiche note di Bing Crosby col suo White Christmas, nel 1942 di tutt'altro stampo erano le canzoni italiane. Ve ne diamo un esempio con questa Azzonzo, una canzone divertente, un motivo scanzonato che cercava di scacciare i tristi pensieri dalle menti degli italiani assediati dalla guerra.
Zonzo, paese di pace, paese di sole, dove trascorrere tutta la vita vorrei. Dolci sentieri di sogno fra tenere aiuole, angolo di paradiso chissà dove sei. Vado a zonzo dove il cielo è sempre blu, o dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator, e girandolo per i viottoli dove olettano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a zonzo, me ne vo di qua e di là, vado libero come un passero, sento l'anima ebra di felicità. Sopra le carte geografiche sul mappamondo e sugli atlanti per giorni e per notti cerca, va ne ricerca il più dolce paese del mondo. Zonzo paese felice chissà dove mai, vado a zonzo dove il cielo è sempre blu, o dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator, e girandolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a zonzo, me ne vo di qua e di là, vado libero come un passero e sento l'anima ebra di felicità.
Cari amici radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi vi lasciamo alla nostra sigla di chiusura, Magic Moments, e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, stessa ora, stessa rete, ringraziandovi per l'ascolto e ricordandovi che tutte le cose che vengono filtrate attraverso i nostri ricordi diventano alla fine dei momenti magici. Ed è per questo che abbiamo scelto come sigla della nostra trasmissione appunto il brano Magic Moments. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento fra 7 giorni se vorrete, e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. A risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic moments, memories sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours, the Saturday dance I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments.
can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic. Oh.